Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Stasera parleremo di Pesach perché è l'ultima lezione fino a Pesach, che è mercoledì sera, e poi vedremo la prossima lezione quando sarà, vi darò il messaggio. Stasera, come abbiamo scritto nel titolo, la lezione viene dedicata da Coral, che è qui presente, poi vi leggerò anche la sua lettera, per una vittima di settimana scorsa in Israele di questi missili iraniani. Perciò dedichiamo questa lezione in memoria di Nuriel Dubin e anche leggeremo i salmi che diciamo adesso lo dedichiamo a lei, così anche lo dedichiamo a tutti quelli che sono feriti, a tutti quelli che hanno perso casa questa settimana in Israele, abbiamo visto, tutti quelli che soffrono, dedichiamo a tutto Israele, ai soldati, alla situazione nel mondo in generale, che possa veramente arrivare la redenzione finale tramite Mashiach. Auspichiamo Rifuah Shlemah a tutti, e specialmente Yitzhak ben Yocheved, e leggiamo i due salmi 20 e 121. L'Amnatzeach Mizmor Ledavini Ancha Adonai Yom Tzara Yezagev Hashem LeYaakov Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisadeka Yizekor Kol Minchotecha Veolat Chedash Neselam Yiten Lecha Kirvavecha Vechol Atzeratcha Yemalei Nerenai Bishvatecha Veshem Eloheinu Nidgol Yemalei Adonai Kol Mishalotecha Ata Yadati Ki Yoshia Adonai Meshicho Yaneh Bishmei Kodesho Bigvorot Yesha Yeminom אלה ורכב ואלה והסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ואומרים תודה אדוני שמלך עלינו ויום קוראינו שיר למעלות יישא עיני אלה. פרדון. Il bello della diretta. שיר למעלות יישא עיני אלה הרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני יעשה שמים וארץ אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימיניך, יממה שמש לא יקק וברך בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. פרוס השם, אסקולטרה, אצ'טרה, לנוסטה פרגרה, אמן, אמן, אמן. אלורה, בידי שבו. Vi avrei letto una lettera ieri, oggi, non mi ricordo quando, mi ha scritto Coral. Vi ricordate quando avevo chiesto se qualcuno poteva farci il logo nuovo per i 10 anni delle nostre lezioni? Ecco, Coral è la ragazza che è una studente universitaria che lei ci ha fatto il logo. Il logo voi lo vedete in tutte le registrazioni su YouTube delle nostre lezioni, appare e va avanti e indietro il logo 10. Ecco, Coral è quella che ci ha fatto appunto, gentilmente ci ha fatto il nuovo logo. Adesso lei l'altro giorno mi ha scritto e leggerò il suo messaggio, che mi chiede appunto di fare questa preghiera per questa Nuriel Dubin. Allora, fa così. Shalom Rav, mi auguro stia bene. Mi si stringe un po' il cuore a chiedere questo piccolo ma grande favore, ma sento che è la cosa giusta da fare e magari si può così raggiungere tante altre persone. Se fosse possibile poter dedicare nel vostro prossimo video, nella live, il salmo iniziale anche in ricordo di Nuriel Dubin, la ragazza di 27 anni, vittima del missile di Hezbollah nella giornata di ieri al nord Israele. È stata la mia sergente in Tzavah, nell'esercito militare israeliano, quando ero in servizio. Oltre che una bravissima sergente, era una ragazza piena di vita e un'anima buona, coraggiosa, che vedeva tutti e non si dimenticava di nessuno. È stata capace di essere un raggio di luce nei miei momenti più difficili durante il servizio. Per questo significherebbe molto poterla in piccolo onorare così. ringrazio di cuore, se hai occasione di leggere questo messaggio, un grande Shabbat Shalom, Toda Rabbah e buona serata. Una ragazza di 27 anni con tutte queste doti che Corral ci viene a raccontare è morta. Perché è morta? Perché è ebrea. Perché qualcuno ha deciso che gli ebrei non devono più esistere, che gli israeliani non devono esistere, che Israele non appartiene a noi. E questa è una storia che va avanti da anni, 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 anni. E purtroppo il mondo sta ancora in silenzio, anzi, non sta in silenzio, punta il dito su Israele e sul popolo ebraico, e intanto un'altra giovane ragazza è morta. Perciò dedichiamo a lei le nostre preghiere, alla sua famiglia, a Coral che era così vicino a lei, e grazie per averci reso partecipe di questo tuo dolore e di aver potuto almeno pregare per lei. È vero, abbiamo visto questo mister che è caduto, abbiamo visto un palazzo, quanti Hasidim che hanno perso casa. Non è normale, non è giusto che nel 2026 ci debbano ancora essere queste cose qua e che nessuno condanna. Non è normale, non è normale. Però dobbiamo vedere sempre le cose positive. È vero, questa ragazza è morta, tante persone sono rimaste con la casa sventrata. Fatto sta che comunque tutto quello che sta succedendo adesso in Israele, Medio Oriente, è tutto un miracolo che noi non riusciamo neanche a immaginare. Ovvero, ci sono sempre i corbanotti, i sacrifici, c'è sempre qualcuno che ci rimette. Ma guardiamo in generale. Stanno piovendo migliaia, migliaia di missili in mezzo alla notte, i poveri israeliani in mezzo alla notte devono svegliarsi, correre e mettersi nei bunker e così via. Chi ce l'ha vicino a casa, chi non ce l'ha, è tutto, non è dormire, non è vivere. Però vediamo che i miracoli, è inevitabile vedere questi miracoli che Hashem sta facendo per il popolo ebraico, per Israele. Una potenza così grande come l'Iran, come tutti i paesi arabi, tutti contro Israele che è grande come la Lombardia, cioè è assurdo, come parlare le grandi superpotenze contro un piccolo paesello. Eppure vediamo che Hashem protegge Am Israel, protegge la terra di Israele. Hashem con le sue mani spinge i missili che fa in modo che non cadano. Succede che uno cade e fa quello che non deve fare, però ricordiamoci sempre, dobbiamo ringraziare Hashem. Questo periodo che noi stiamo vivendo è un periodo storico, passerà alla storia, perché veramente finalmente fra poco verrà distrutto tutto quello che è Amalek, tutto quello che è questi popoli assassini che vogliono distruggere il mondo, che vogliono impossessarsi del mondo, anche se l'Occidente non lo capisce, ma questo è quello che sta succedendo. Eppure vediamo veramente grandi, grandi miracoli di questi, la testa di serpente sta per essere tagliata e tutto questo verrà fra poco, Bezat Hashem, per finire. E stando a quello che è scritto nei libri santi, questo sembra proprio che sia proprio siamo vicini alla redenzione finale. Mashiach deve arrivare a momenti perché tutti questi simanim, questi segni che noi vediamo, sentiamo, è proprio. Fa vedere come tutto questo fra poco, quando il massimo del male arriva proprio a spruzzare da tutte le parti, vuol dire che il bene fra poco incomberà. È sempre così. Prima del sole, della mattina, prima che il sole tramonti, che il sole esca fuori la mattina, sorge la mattina, prima di questo c'è un grande buio. Prima che un bambino nasce, sono i momenti più dolorosi di tutto il travaglio. Perciò prima che viene fuori qualcosa di buono, c'è sempre un attimo di buio prima. Perciò dobbiamo tenere forte in questi momenti di buio e dobbiamo avere tanta fede a Hashem e ringraziare per tutti i miracoli che Hashem sta facendo e farà Bezat Hashem in futuro. Ok, questa settimana, domenica, è l'11 di Nisan. Yud-Alef Nisan, che è il compleanno del Rebbe, un giorno importantissimo, una guida per tutti noi, un esempio, un maestro. Tutti noi studiamo diverse volte a settimana i suoi insegnamenti. Qualche parola, qualche storia sul Rebbe. Rebbe una volta disse che il compleanno di una persona è molto importante ed è come se Hashem dice: il mondo non può più fare a meno di te. Quando nasce una persona, un'anima ebrea, musulmana, cristiana, non è possibile, non è importante. Quando nasce un bambino, un essere umano nel mondo, Hashem sta dicendo: tu dovevi nascere perché il mondo non può più fare a meno di te. Cosa vuol dire questa frase qua, così profonda, che il Rebbe ha detto? Vuol dire che ogni persona in questo mondo ha una missione. Ogni persona di noi, ognuno di noi che è in questo mondo ha una missione, ha un'importanza, ha una responsabilità per migliorare il mondo. È vero, sono tante persone nel mondo che rovinano l'andamento del mondo, però quando Dio li ha messi in questo mondo, l'idea primaria era che ognuno di noi, ogni umano, deve aiutare Hashem a migliorare la situazione del mondo. E ognuno di noi ha il dovere di farlo perché siamo tutti cittadini del mondo e tutti siamo responsabili. Ovviamente gli ebrei che hanno ricevuto la Torah hanno più responsabilità, più doveri, più mitzvot, e le altre nazioni hanno meno, ma comunque tutti abbiamo responsabilità davanti ad Hashem. Ragion per cui ci ha messi in questo mondo. Adesso, tante volte si sente dire: ma io sono nato per sbaglio, i miei genitori non mi volevano, ero in centro di percorso, l'abbiamo spiegato tante volte, non esiste. Forse nei tuoi pensieri, nei pensieri dei genitori era un incidente, ma per Hashem non era un incidente. Ogni persona che è in questo mondo è importante e deve lasciare un'impronta importante in questo mondo. Perciò quando il Rebbe dice questa frase così profonda, che quando una persona nasce, che Dio sta dicendo il mondo ha bisogno di te, non può più fare a meno di te, vuol dire che tutti noi dobbiamo sentirci responsabili nell'andamento del mondo. Ah, uno può dire: ma è colpa dell'Iran. Se noi aumentiamo la luce, il buio dell'Iran viene sconfitto. È sempre lo stesso discorso. Dobbiamo aumentare la luce, aumentare positività, aumentare pensieri buoni, preghiere, studio, donazioni, aiutare il prossimo, chiamare. Ogni cosa che noi facciamo aumenta la luce del mondo, e quando c'è tanta luce, il buio sparisce. Ok. Noi sappiamo che il Rebbe, negli anni, con tutto quello che ha fatto per l'ebraismo mondiale, non si è preoccupato soltanto degli ebrei, ma come tante volte abbiamo spiegato che il Rebbe si è preoccupato, e i suoi emissari tuttora ci preoccupiamo ancora, anche dei non ebrei. Perché, per esempio, il Rebbe ha fatto una campagna, un insegnamento di andare in giro a insegnare ai gentili i sette precetti di Noè. I gentili non devono fare la Torah, i gentili devono fare i sette precetti di Noè. E Rebbe ha chiesto a tutti i suoi emissari, in tutte le lingue, stampate, scrivete, insegnate i gentili insegniamoli a fare quello che il Maimone dice di fare, i sette precetti di Noè, che sono appunto per i gentili, e la loro Torah e i loro comandamenti. Perciò il Rebbe si è preoccupato sempre di tutti e anche dei gentili. La famosa storia, non so se vi ricordate, forse in passato l'ho raccontato, che c'era questo senatore, che lui era ebreo in America, era entrato in colloquio privato dal Rebbe. Hanno parlato di diverse cose. A un certo punto il Rebbe gli dice: senatore, le vorrei chiedere una cortesia. E a questo punto il senatore, tra sé e sé, pensava che magari adesso il Rebbe gli avesse chiesto qualcosa, qualche donazione, qualche sovvenzione per la yeshiva, per il centro studi, per qualcosa del genere. E invece poi ha dovuto ricredersi. Allora il Rebbe gli chiede: sa, qui a New York c'è una zona che si chiama Chinatown, una famosa storia. Chinatown, dove vivono i cinesi. E il Rebbe dice: è una comunità, i cinesi sono una comunità di grandi lavoratori, persone serie e così via, però vedo che loro hanno pochi aiuti dallo Stato. Forse il senatore potrà fare qualcosa per questa comunità e aiutarli in quello che hanno bisogno. Il senatore è rimasto di stucco. Lui era ebreo, il Rebbe era un leader grandioso che poteva chiedere per se stesso, per la sua comunità, per le sue scuole e così via. Ma lui dice no, e dovrebbe essere preoccupato della comunità di cinesi che sicuramente non sono ebrei, dicendo che loro sono seri e bisogna aiutarli. Questo fa vedere cos'è l'immagine di un tzaddik. Un tzaddik non è soltanto una guida soltanto per il popolo ebraico. Il tzaddik è una guida per il mondo. Perciò i gentili che fanno parte di questo mondo hanno il diritto di avere anche la protezione, la lungimiranza, la benedizione e gli insegnamenti del Rebbe. Come appunto tanti partecipano alle lezioni online e studiamo tutte le parole del Rebbe. Perciò questo è un punto molto importante che volevo sottolineare. Poi c'è un'altra storia. C'era una donna che aveva chiesto una domanda. Diceva, Rebbe, è meglio una mitzvah facile o una mitzvah difficile? Lei pensava che il Rebbe gli avrebbe detto, lì dove c'è maggior sforzo, allora la mitzvah è più importante. Però il Rebbe ha risposto in un modo diverso da come lei si aspettava. Il Rebbe disse il seguente, Mashiach, il Messia è alle porte. Dobbiamo fare qualsiasi mitzvah possibile, che sia essa facile o difficile, non abbiamo tempo di misurare le mitzvot. A parte il fatto che i maestri ce lo dicono chiaro, le mitzvot, quello che può essere ai tuoi occhi importante, magari ha meno peso, quello che può essere piccolo, magari davanti agli occhi di Dio ha grande peso. Ma qua il Rebbe dice, Mashiach sta per arrivare. Ogni mitzvah è importante. Vuoi fare una mitzvah facile? Fai quella facile. Vuoi fare una difficile? Fai quella difficile. Fai. L'importante è che fai. Ogni mitzvah che ti viene vicino, non eliminarla, non schivarla. Ti si propone di fare una mitzvah? Falla al volo. Perché quando arriva in questo momento che appunto stiamo aspettando gli ultimi momenti di buio prima della redenzione, gli chiederebbe. Ogni mitzvah è importante, facile e difficile, bisogna farle tutte. C'è un'altra storia. Negli anni 60, un giovane ebreo vuole fare crescere la barba perché era diventato osservante. Allora, nell'ebraismo c'è l'idea di avere una barba. Perciò lui aveva cominciato pian piano ad avvicinarsi, a ritornare alle sue origini dell'ebraismo. E voleva, è arrivato al livello di poter avere una barba. Solo che a quei tempi, negli anni 60, non era una cosa facile, perché lui magari aveva una carriera, un lavoro, piuttosto che l'università, adesso non so esattamente il caso. Allora, di colpo crescere una barba, ripeto, a quell'epoca, in quegli anni, non era una cosa facile da fare. E allora lui chiede un consiglio al Rebbe, cosa vuoi fare? Vorrei tanto avere una barba, ma non è usanza della mia famiglia e comunque io ho a che fare con il mondo, non so come giostrare questa situazione qua. Al che, vedete come il Rebbe di larghe vedute, il Rebbe vede, il Rebbe comincia a parlare degli hippie, negli anni 60 era di voga hippie. Lui dice, vedi, gli hippie sono proprio come i nostri padri. Paragonare gli hippie ai nostri padri. E dice, i nostri padri in Egitto, che adesso ne parliamo proprio di Pesach, è vero, da una parte erano idolatri, si erano allontanati da Hashem, ma la Torah ci racconta che tre cose i nostri padri, pur essendo in Egitto, hanno mantenuto forte, saldo, e questo è quello che li ha salvati dall'Egitto. Perciò facevano idolatria, però tre cose hanno mantenuto: il loro nome ebraico, la lingua ebraica e il vestiario ebraico. Perciò si erano allontanati, ma continuavano a dare ai loro figli un nome ebraico, non un nome egiziano o pagano, un nome ebraico. Gli ebrei continuavano a parlare la lingua ebraica pur essendo nati in Egitto. Attenzione, stiamo parlando delle generazioni dopo che tutti, che Giacobbe e i suoi figli sono morti, i fratelli Giuseppe, Dopo che tutti sono morti, per tanti anni ancora gli ebrei nascevano in Egitto, eppure hanno continuato a parlare l'ebraico e non l'egiziano, hanno continuato a chiamare i figli con un nome ebraico e non egiziano e hanno mantenuto il loro vestiario un vestiario ebraico. Queste tre cose che sembrano semplici ma sono molto fondamentali, un nome ebraico è la tua identità, la tua lingua è la tua identità, il tuo vestiario è la tua identità. Le cose di identità ebraica, gli ebrei somehow le hanno tenute forti. E questo è quello che era la radice di quello che ha fatto poi in futuro salvare gli ebrei dall'Egitto. Erano arrivati a un livello bassissimo, ma queste tre cose le avevano tenute. Tornando alla storia, il Rebbe dice, vedi? Gli hippie hanno imparato, hanno preso esempio comunque, dai nostri padri. Così come i nostri padri hanno mantenuto queste tre cose e sono usciti dall'Egitto, anche gli hippie sono fedeli e orgogliosi al loro vestiario. Gli hippie sono diversi da tutti gli altri, non so se magari i più giovani non conoscono, ma avevano la barba lunga, i capelli lunghi, un certo tipo di vestiario, tutto uno stile hippie. Perciò anche se loro sono diversi, cos'è il messaggio che Dio sta, pardon, che il Rebbe sta dando in modo celato? Gli hippie sono orgogliosi di essere diversi dagli altri, si vestono totalmente diverso, vivono, parlano, si atteggiano in modo diverso da tutti gli altri. Ripeto, negli anni 60 era molto di voga. Qua il Rebbe sta dicendo a questo ragazzo in un modo indiretto, guarda, chi ci tiene alla sua identità, non si vergogna degli altri, della sua situazione, fa quello che sente di fare. Perciò il Rebbe con dolcezza, portando un esempio di quel momento, gli sta dicendo, potresti farlo anche tu, fai crescere la barba perché se lo fanno gli hippie lo puoi fare anche tu. Però vedete, lo dice, il Rebbe ha sempre dato delle risposte con dolcezza, mai attaccando, mai imponendosi o cose simili. Adesso, e questo perciò ricordiamo il Rebbe e ringraziamo, come si suol dire quando c'è un compleanno, si ringrazia, si fa un regalo alla persona che ha il compleanno. Perciò oggi che domenica che sarà il compleanno del Rebbe, pensiamo a che tipo di regalo spirituale possiamo fare per il Rebbe di aumentare nelle sue mitzvot, di aumentare in quello che lui ci ha insegnato di fare, di migliorare il mondo, di prendere a cuore il mondo, questo che il Rebbe ci ha insegnato. E ognuno di noi nel suo piccolo può fare una piccola pensiero di come può rendere questo giorno così speciale, ancora più speciale, accettando di voler portare un regalo spirituale al Rebbe. Benissimo, mercoledì prossimo, mercoledì sera 1 aprile e giovedì 2 aprile sono le due sere di Pesach. Ricordo che c'è il seder da fare, benissimo, ma se una persona, per qualsiasi motivo, non è importante, non sarà al seder o ne farà soltanto uno, ricordiamoci, le due sere d'obbligo è perlomeno mangiare la matzah, possibilmente quella shmurah fatta a mano. Anche se magari le altre pietanze non ce le ha e non partecipa, non sta a fare preghiere, la matzah le due sere è una mitzvah. La matzah non è soltanto in cambio del pane. La matzah le due sere è un obbligo della Torah di mangiare la matzah per ricordare l'uscita d'Egitto. Perciò, ripeto, anche se non c'è altro, almeno fare la mazzà. Benissimo, veniamo adesso a raccontare un pochettino il Seder. Perciò almeno chi non lo farà potrà almeno sentire spiritualmente godere di questo Seder. Il Seder abbiamo 15 tappe. Il Seder è la serata con le cerimonie, con le varie cose che noi mangiamo, le preghiere, le cerimonie e così via. Prima di tutto capiamo che a Pesach c'è un divieto di mangiare chametz. Cos'è chametz? È tutto ciò che è lievitato, farinaceo, è tutto quello che è a base di cereali, birra e così via. I cinque cereali, la farina, tutte queste cose sono vietate di Pesach. La matzah ovviamente la mangiamo perché è matzah con acqua senza lievito e anche senza la lievitazione naturale. Infatti, se avete visto i video di come fanno la mazzata così veloce, perché deve, entro i 18 minuti deve essere impastata e infornata, perché dopo i 18 minuti c'è quello che si chiama la lievitazione naturale. Perciò acqua e farina va bene, ma deve essere infornata, pronta entro i 18 minuti. Perciò, cos'è la differenza tra pane e la mazzà che noi mangiamo in questi 8 giorni? È appunto il lievito, o piuttosto che la lievitazione naturale. Che cos'è il lievito? È quello che gonfia. La mazzà è piatta, il pane è gonfio, e la differenza è la superbia. La mazzà rappresenta l'umiltà perché è piatta, e il pane rappresenta la superbia. A Pesach c'è la mitzvah di mangiare la mazzà, che appunto è simbolo di modestia. Che la modestia, perché è così importante nell'ebraismo? Perché Dio ama così tanto la modestia? Perché allontana dal peccato. Perché una persona, quando è umile, ammette i suoi sbagli e capisce dove sta sbagliando e ritorna indietro. Se invece una persona è piena di se stessa, allora, perciò è gonfia come il pane, non ammetterà mai di avere sbagliato. E anche la sua presunzione, essere presuntuosi, è una cosa che porta a peccare, perché pensi che tu capisci tutto. Quando una persona è umile farà meno sbagli, quando una persona è arrogante e pecca di superbia, perché fa il peccato? Perché si crede che lui ha capito tutto. Perciò non sbaglia mai nel suo pensiero, e allora lui, e questo è il modo migliore per cadere. Adesso, tra parentesi, la shmorah, la mazzà che noi mangiamo la prima sera, è il pane, viene chiamato il pane della fede, e la seconda sera si chiama il pane della guarigione. Per questo che noi dalla mazzà, che dalla ficoman, quando riportiamo la mazzà sul tavolo, teniamo un pezzo la prima sera e un pezzo la seconda sera, e durante l'anno ne mangiamo un pochettino per rafforzare la nostra fede e per rafforzare la guarigione. A proposito di Emunah, di fede, una storia che vorrei raccontarvi. C'era una volta una persona che va dal rabbino della città, lamentandosi che un altro ebreo aveva aperto un negozio simile o forse uguale a quello che lui, stesso prodotti che lui vendeva, l'aveva aperto vicino al suo negozio. E allora si andava a lamentare dal rabbino dicendogli: fai qualcosa, non è giusto. È vero, in realtà c'è una regola della Torah, della Halakha, che una persona non può aprire lo stesso negozio attaccato a un altro. C'è una misura di distanza che deve essere lontana per vendere gli stessi articoli, perché è giusto che non ci sia concorrenza sleale. Dopo una certa distanza uno può scegliere dove andare. Benissimo, allora questa persona qua, ma non è questo il caso, questa persona qua va e si lamenta, dicendo: guarda, lui ha aperto un negozio vicino al mio, io perderò tutti i soldi, e così via. Al che il rabbino lo porta, questa è una storia di un po' di antichità, il rabbino lo porta davanti al fiume, pardon, il rabbino gli racconta una storia, di questo cavallo che sta bevendo acqua nel fiume. E dice: il cavallo, quando si specchia nell'acqua, vede il suo riflesso, ma non capisce che è lui. Pensa che c'è un altro cavallo. E lui dice: devo mandarlo via, perché lui verrà a bere la mia acqua, e allora cosa succede? Io rimarrò senza acqua. Perciò il cavallo cosa fa? Racconta il rabbi. Comincia a scalciare sull'acqua, per mandare via l'altro cavallo. E cosa succede? La sabbia, la terra dell'acqua comincia a muoversi, e perciò l'immagine non è più nitida, lui non si specchia più, e e pensa che ha cacciato via il fantomatico l'altro cavallo. Perciò è contento che ha cacciato via il cavallo. Però il cavallo era un po' stupido, perché così facendo lui ha bevuto acqua sporca alla fine, perché era acqua sporca mischiata con la terra, e poi in realtà il fiume possono mangiare anche bere 1.000 cavalli, che l'acqua del fiume non verrà mai a mancare. Perciò questa storia, il rabbi lo racconta a questo ebreo che viene a lamentarsi, che ha paura che non ci sarà più sostentamento, che il suo lavoro andrà male, dicendogli, gli sta facendo capire, un cavallo che pensa di cacciare un altro perché pensa che l'acqua finisca, non ha capito niente. Dice, il lavoro è in mano di Dio, la parnassà, il sostentamento è in mano di Dio. Anche se si aprono diversi negozi in città uguali al tuo, stai tranquillo, nessuno ti toglierà quello che è tuo. Se Dio ha decretato che è tuo, ripeto, la regola è che non bisogna andare troppo vicino, ma spiritualmente parlando, se una cosa è decretata che questa è tua, nessuno te la può togliere. Perciò non fare come quel cavallo che pensa di cacciare via un cavallo immaginario. Mettiti nelle mani di Hashem, abbi fiducia, fede che tutto quello che ti spetta e tu meriti ti arriverà. In questo modo o in un altro modo. Ok, andiamo avanti. Facciamo la ricerca del Hametz e ovviamente la ricerca del Hametz non è soltanto una ricerca fisica nelle case che noi faremo martedì sera, ma è una ricerca del Hametz al nostro interno. Perciò dobbiamo cercare ed eliminare il nostro Hametz, perciò tutta la superbia, la rabbia, l'insicurezza, l'angoscia, tutto quello che è negativo che è dentro di noi, dobbiamo cercarlo e eliminarlo col tempo. Perciò non basta sospirare e dire, io sono così, io sono fatto così, Dio mi ha fatto così, non posso cambiare. No, no, no. Pesach ti insegna, vai a cercare col lanternino dentro di te, e troverai qualcosa e cerca di eliminarlo. I 15 passi sono i seguenti. Kadesh Urchatz. Prima facciamo il Kadesh, che è la benedizione sul vino, e poi laviamo le mani. Urchatz. Cosa vuol dire? Questi due vanno insieme. Santificati, avvicinati, e poi automaticamente ti pulisci, verrai una pulizia interna. Kadesh vuol dire santificare per Dio, dedicare il nostro tempo a Dio. Dopo Kadesh viene il lavaggio delle mani. Allora, avvicinati a Dio, avvicinati alle regole della Torah, in modo che tu possa essere una persona pulita, dentro e fuori. Non parliamo di igiene, ma parliamo di pulizia interiore. Perché la Torah, se tu segui la Torah, dice il Seder, se tu segui la Torah, diventerai una persona pulita. Dice, non aspettare l'inverso, non aspettare che tu diventi una persona pulita per poi fare le mitzvot, perché può essere che non le farai mai, ma se invece fai dall'altra parte, comincia a fare le mitzvot, che tu ci creda o no, che le capisca o meno, fallo e vedrai che ti verrà anche all'interno di te una grande pulizia spirituale. Poi le altre due sono Karpas Yachatz. Cosa vuol dire? Amore per il prossimo. Perché? Yachatz è quando noi rompiamo, dividiamo la mazzà di mezzo dal tavolo. Sapere condividere col prossimo anche il poco che hai. Cos'è il poco che hai? Karpas. Karpas è quando noi intingiamo il sedano, per esempio, poi ognuno c'è le sue usanze, il sedano nell'acqua salata. Perciò hai qualche foglia di sedano? Yachatz, dividile, condividile con il prossimo. Perciò la Torah ci insegna, per uscire dai nostri limiti, perché Pesach è tutta un'uscita spirituale, non soltanto un'uscita, non soltanto un'uscita materiale, fisica dall'Egitto, è un'uscita in realtà di ogni giorno, che noi dobbiamo fare dai nostri limiti. Egitto rappresenta il nostro limite, la nostra prigione spirituale. Perciò per uscire dai nostri limiti dobbiamo fare queste 15 tappe. Allora ti si dice, devi essere generoso. Hai soltanto una foglia? Devi condividila con il prossimo. C'è questa famosa storia bellissima di quando all'epoca della guerra, non era come oggi, che arrivano tonnellate di mazzotti in tutto il mondo, questa mazza, quella mazza, la più fine, la più dolce, la più salata. All'epoca della guerra era un miracolo avere la mazza. Il rabbino della città era riuscito a organizzare di fare le mazzot, ma ogni famiglia poteva ricevere soltanto una mazza e non di più. Benissimo, tutti vanno a casa del rabbino, ognuno a prendere la mazzà per la famiglia. Ok? Un giorno entra un giovane che era il figlio di un grande personaggio, un grande studioso della Torah. Allora lui, il rabbino, gli dà una mazzà come a tutti. Allora il giovane dice: mio papà ha chiesto se può darci due mazzotti. E la bimba fa: mi dispiace, non c'è abbastanza, se io do a te non rimarrà più qualcun altro, e non è giusto. Abbiamo detto la regola, riusciamo a fare le mazzotti una. Il ragazzo insiste 3 volte: papà ha chiesto per favore se possiamo ricevere due mazzotti. Il rabbino era buono e gli ha dato un'altra mazzà in più. Benissimo. Lui va a casa, arriva proprio la vigilia di Pesach, vuol dire poche ore prima di Pesach. E di nuovo questo giovane ragazzo si presenta a casa del rabbino e dice: papà chiede se ha ancora della mazzà. E lui dice: guarda che non c'è più mazzà, e ti dirò di più, poco fa, ma proprio pochi istanti fa, è venuta qua una signora piangendo che non ha la mazzà, e io gli ho dato la mia, l'ultima mazzà che era per me, l'ho data a lei. Perciò lui è rimasto senza la mazzà per darla alla signora. Al che il ragazzo tira fuori la mazzà e dice: quando io sono venuto l'altro giorno, mio papà mi ha chiesto di insistere di prendere due mazzà, perché conoscendoti, caro rabbino, lui sapeva che tu saresti rimasto senza mazzà. Perciò, anche se ho fatto la brutta figura, figura dello sfacciato, mio papà mi ha chiesto di fare così per eccoti, per darti indietro la mazzà, che almeno anche tu possa avere la mazzà. Grandiosa questa storia, una storia vera. Perciò fa vedere che l'ebraismo ti insegna di condividere, di essere capace di dare a qualcun altro anche qualcosa così importante come l'unica mazzà, lui era pronto a darla. Poi abbiamo Magid Rohtza. Magid Rohtza è Hashem chiede a noi: cosa hai fatto per me? Ma Hashem dice: hai fatto tutto in realtà per il tuo onore, non tanto per me. Ogni volta, tante volte noi facciamo le cose, sembra che le facciamo per Dio, ma in realtà le facciamo un po' per il nostro ego. Invece Hashem vuole che avviciniamo i suoi figli che sono lontani. Magid Rohtza, Magid vuol dire di. Rochza vuol dire là, di che devi lavarti. Cosa vuol dire? Va insieme queste due cose. Vuol dire: ci sono dei figli di Dio che hanno bisogno di essere lavati spiritualmente. Magid, di loro, aiutali, portali, scalda il loro cuore, cerca di immergerli nell'spiritualità, di pulire la loro anima, affinché loro possano tornare indietro a Dio. Non pensare soltanto a te stesso, come nel caso del rabbino, non pensare soltanto alla tua mazzà, pensa agli altri. E quando tu pensi agli altri, Hashem ti benedirà in un modo particolare. Poi abbiamo Motzi Mazzà. Motzi Mazzà vuol dire, Motzi vuol dire togliere, Mazzà vuol dire, Mazzà o Merivà, litigio. Togli i litigi. La Mazzà ci insegna che bisogna fare tutto per fare in modo che le persone non litighino. Vi ricordate Aronne, fratello di Mosè? Lui diceva le famose bugie bianche per fare riappacificare le persone. Andava da due che avevano litigato, andava da uno e diceva: sai, lui è pentito che ha litigato con te e mi manda a dire che vuole fare pace. Diceva delle bugie, che non era vero. Poi andava dall'altro e diceva la stessa cosa, in modo che i due si incontravano pensando che l'altro voleva fare pace, e lui riusciva in questo modo a creare pace all'interno del popolo. Perciò Mozzi Mazzà, basta litigio, togli il rancore, togli gelosie, togli lui ha detto, lui ha fatto. Siamo una piccola nazione, dobbiamo essere uniti e la nostra forza sta nella nostra unione. Pesach ti insegna a Mozzi Mazzà, togli qualsiasi tipo di litigio che ci possa essere. Maror Korech, quando mangiamo l'erba amara. Questo è interessante. Non c'è solo amaro, guarda prima e guarda dopo, perché dopo c'è il Korech, che noi avvolgiamo l'erba amara con la mazzà e il barbecue, l'alieno pasquale. Allora, se noi beniamo, a un certo punto noi prendiamo una mazzà, mettiamo, all'epoca del santuario era così, se prendiamo una mazzà, erba amara, sacrificio pasquale che era stato bruciato, barbecue, brustolito sul fuoco, e poi si metteva di nuovo la mazza sopra, perciò mazza, erba amara e carne barbecue. Adesso, se noi prendiamo, e questo insieme è una cosa deliziosa mangiarla, però se prendiamo ognuno di questi, prendiamo la mazza per esempio, non ha un buon gusto, non ha neanche gusto, è un po' apatico. L'erba amara invece è amara. Perciò vediamo una cosa che non ha gusto, una cosa che è amara. Però se mettiamo queste tre cose insieme, insieme con la carne arrostita, insieme dà un ottimo sapore. Vuol dire, nella vita, questo è un insegnamento meraviglioso, nella vita non devi soltanto guardare i singoli avvenimenti della tua vita. I singoli avvenimenti presi da soli possono essere apatici, amari, difficili, duri. La Torah ti insegna, guarda l'insieme della tua vita. Anche queste cose, mazzà, erba amara e la carne, se le mangi insieme è una squisitezza, una prelibatezza. Se le prendi ognuno, magari no. La Torah ti insegna, la vita non sempre è facile. La vita non sempre è come noi ci aspettiamo. Ma non guardare uno sbaglio qua, una disgrazia là, una difficoltà là. Guarda nell'insieme, guarda quante benedizioni Dio ti ha dato, guarda quante, tutto quello che hai, ognuno di noi può scrivere un'enciclopedia di quanto benessere Dio ci ha dato. Non andiamo a lamentarci della piccola cosa mancante, perché se tu in un quadro generale vuoi focalizzare soltanto sul punto nero, e allora la tua vita non sarà mai gioiosa, perché sei tu che hai un quadro generico bellissimo e vai a puntare il dito e ma qua c'è un punto nero. Questa è povertà d'animo proprio. La Torah ti insegna, guarda, guarda tutto il quadro, guarda quante meraviglie hai ricevuto, quanto benessere Dio ti ha dato. E ripeto, ognuno può scrivere una lunga lista di quante in realtà benedizioni Hashem ci ha dato. Maror, tornando all'erba amara, dice il Balatanya, che l'autore del Tanya, che rappresenta la misericordia. Perché? Devi avere empatia per capire l'amarezza e la sofferenza del prossimo. Il Maror ti viene, l'erba amara ti viene a ricordare, sappi che c'è chi soffre più di te. Tu pensi che tu soffri, ma c'è chi soffre più di te, abbi empatia per lui. Cerca di capirlo. Cerca di. Infatti, l'erba amara si intinge nel charoset, che è una cosa dolce, perciò l'amarezza va intinta nel quello che è dolce. Digli qualche parola dolce. Sta soffrendo, falli vedere che sei con lui. Non essere apatico, non dire non mi interessa. Dimostra dolcezza e importanza a chi sta soffrendo. E questa è una cosa molto molto importante. Poi andiamo verso la fine. Shulchan Orech. E quando noi facciamo una cena e mangiamo, cosa vale questa sera? Che noi siamo tutti seduti a tavola e tutti i familiari, tutti gli amici, è una delle feste che si sta tutti insieme. Che valore ha se questa sera uno dei figli manca a tavola? Mettiamo conto in una famiglia. Se uno dei figli non vuole venire, ha litigato, il papà o il nonno che sia, come si sente? A tavola siamo tutti qua, meno lui. Allora tutti siamo un po' amareggiati perché quell'uno che manca è un pezzo del corpo che manca. E così anche se guardiamo in un modo generale. Ci sono degli ebrei che sono un po' allontanati dall'ebraismo. Come faccio io a sedermi la sera del seder, tutto perfetto, tutto come si deve, tutti gioiosi che finalmente festeggiamo Pesach e c'è qualche ebreo che magari non sa che è Pesach, non ha da fare Pesach, non è stato invitato a fare Pesach? Come possiamo noi gioire in un modo così integro e completo quando c'è ancora qualcuno che manca sul tavolo del Pesach? Perciò quello che la Torah ci dice, devi andare a ispirare le persone, a dare un buon esempio, a invitare, a scaldare il loro cuore. In questi giorni non faccio altro che, Baruch Hashem, soltanto io, oltre a Chabad Milano, Rav Tzemach, soltanto io ho dato più di 100 mazzot, a qualcuno soltanto Massa Shmurah, a qualcuno Mazzot con dei dolci, un piccolo pacchetto. Ho mandato in diverse città d'Italia, sono andato personalmente a Bergamo a visitare gli ebrei del posto che non c'è una comunità e gli ho portato il cibo. Ho mandato in Piemonte, ho mandato. Non, lo dico perché è importante. Magari chissà quanti altri ebrei che noi non conosciamo e rimangono senza niente. Perciò se qualcuno per favore sente questa cosa e conosce di un ebreo in qualsiasi angolo d'Italia o del mondo, ce lo dica, me lo dica, che cerchiamo di connetterlo o con un rabbino di vicino o di mandargli un pacco, che almeno che non ci sia un ebreo che almeno non mangi la matzah, almeno mangiare la matzah per ricordarsi che è Pesach. Perciò ispirare le altre persone, dare buon esempio, scaldare il loro cuore e farli sentire è Pesach anche per te. Poi c'è Tzafun Berach. Tzafun è la mazzà che noi nascondiamo in mezzo al seder. Cosa vuol dire? Tutto quello che è nascosto vuol dire che non è chiaro. Anche nel male devi benedire e ringraziare Hashem. È nascosto. C'è qualcosa di nascosto qui. C'è un bene nascosto. Perciò anche nei momenti di tristezza, di debolezza, ringrazia Hashem per quel bene che dà. Magari quel bene che tu stai benedicendo, non lo conosci neanche, non lo vedi neanche, ma non c'è soltanto male nel mondo. Tra l'altro, mai sia, quando una persona perde un genitore, un caro, che fa una benedizione, Baruch Dayan HaEmet, benedetto Dio, il giudice della verità. Vuol dire, un parente è morto, ma io benedico Dio perché Dio sa quello che sta facendo. Perciò anche nei momenti più duri e difficili sii capace di benedire, perché non c'è soltanto male. Poi l'ultime due voci, Hallel Nirtzah, che bisogna lodare ad Hashem. E se noi facciamo tutta questa serata con tutte le varie benedizioni e le lodi, allora sì che Hashem ci risponderà e lui ci manderà benedizioni e lodi a tutti noi. Adesso vorrei concludere la nostra lezione con un concetto. Un concetto è una storia. Quando gli ebrei stavano per uscire dall'Egitto, vi ricordate, gli ebrei sono usciti, a un certo punto si trovano davanti il mare, l'oceano, e nel frattempo il faraone sta rincorrendo con tutto il suo esercito gli ebrei per portarli di nuovo indietro schiavi. Dio cosa dice in quel momento? Mosè, in nome di Dio, cosa dice agli ebrei? Non abbiate paura, perché visto che oggi voi vedrete l'Egitto, non lo rivedrete mai più. È una frase un po' arzigogolata. Visto che tu oggi, siccome tu oggi vedi l'Egitto, non lo rivedrai mai più. Perciò non avere paura. Cosa intende Hashem in questa frase? Dice così: quando voi siete usciti dall'Egitto, l'Egitto era ancora dentro di voi. A un certo punto cosa succede? Arriva l'Egitto e ti vuole riportare indietro. Dio dice: se tu oggi sei capace di affrontare, guardare negli occhi il tuo nemico, l'Egitto, il faraone, se tu oggi lo affronti con tutto il tuo coraggio, sappi che supererai il mare e non vedrai più l'Egitto, ma neanche mentalmente, perché una persona può uscire dall'Egitto, ma avere ancora la pressione psicologica, la paura, il timore di tutto quello che ha passato. Non sempre chi esce di prigione o chi ha avuto una relazione tossica e si allontana dalla persona tossica, non è che la persona guarisce di colpo. Ci sono, va avanti, purtroppo la psiche è molto delicata. Una persona può essere lontana mille miglia da una persona che gli ha fatto del male, ma essere ancora succube da questa persona anche da lontano. Questo è quello che l'essere ara vuole fare con noi, questo è quello che il faraone voleva fare con noi, voleva rincorrere, voleva essere padrone. Dio dice: guarda che se tu oggi lo combatti, lo guardi negli occhi, lo affronti, questo è il modo che tu in futuro potrai dimenticarti totalmente e non sarai più sottomesso dall'Egitto che è dentro di te. Questo ci insegna che quando una persona ha una problematica non deve scappare da questo problema. Questa è psicologia pura. Non devi scappare dai tuoi problemi. Non devi scappare dalle tue preoccupazioni, dalle tue angosce. Non devi racchiuderti nel tuo famoso comfort zone. Devi combattere, affrontare le difficoltà della vita. Se le affronti, dice la Torah, non le vedrai mai più. Visto che oggi tu incontri gli egiziani, per questo motivo non li vedrai mai più, perché li stai affrontando. E una volta che li affronti, sarà l'ultima volta. E questo è quello che la Torah ci insegna. Pesach vuol dire esci dai tuoi limiti, non soltanto ricordati che i tuoi avi 3.000 anni fa sono usciti. Pesach, tutti noi siamo invitati a uscire da tutto ciò che ci blocca mentalmente, spiritualmente, umanamente. Esci, rompi le barriere, scappa, salta, non rimanere ancorato nelle tue paure. E concludo con una storia che tutti noi dobbiamo imparare da questa storia qua. Una volta c'era un Hasid che andava dal Baal Shem Tov, diceva: Baal Shem Tov, io voglio vedere Eliyahu HaNavi, il profeta Elia. E ovviamente il Baal Shem Tov non gli dava retta. Questo anni e anni, voglio vedere il profeta Elia. Al che il Baal Shem Tov dice: sai cosa? Io ti dirò di fare una determinata cosa e tu vedrai il profeta Elia. Era il giorno prima di Pesach, e lui dice: organizzati, porta tanto cibo, vestiti, giochi per bambini e vai, riempi la carrozza di queste cose qua e vai in questa tal città, in questo tal posto, in questo tale indirizzo, e bussa quella porta e di che vuoi fare Pesach con loro. Lui fa, arriva in questo posto qua, trova la casa, bussa e dice: vorrei fare Pesach con voi. Ma gli rispondono, era una moglie che era rimasta vedova e aveva figli in casa, e dice: ma qua siamo poveri, non abbiamo niente, non possiamo offrirle niente. E gli fa: signora, non si preoccupi, ho tutto io. Ha portato cibo per bambini, vestiti, tutto. E hanno passato 2 giorni, i primi 2 giorni della festa, in un modo bellissimo. Ma il profeta Elia lui non lo vede. Torna dal rabbi. Dice: rabbi, rabbi, ho fatto esattamente quello che mi hai detto. Ma non ho visto il profeta Elia. Dice: cosa? Non l'hai visto? Strano. Dice: sai cosa? Gli ultimi 2 giorni di festa, di Pesach, fai la stessa cosa. Riempi, porta. Però questa volta, prima che bussi alla stessa porta della stessa famiglia, ascolta, origlia un po', poi bussa e entra. Ok. Lui fa, arriva, fa per bussare, ma si ricorda che deve origliare, anche se non è bello, ma rabbia ha detto. Ascolta dietro la porta e sente pianto di bambini. Bambini che piangono: mamma, mamma, abbiamo fame, e questo e quest'altro. E la mamma dice: non preoccupatevi, il profeta Elia è venuto da noi i primi giorni di Pesach, sicuramente farà qualcosa anche per gli ultimi giorni di Pesach. E lui ha capito, ovviamente la mamma era un modo di dire, profeta Elia. Allora lui ha capito quello che il rabbi intendeva. Tu vuoi vedere il profeta Elia? Tu devi essere il profeta Elia. E per loro lo sei stato. Perciò gli ho detto di ascoltare, per fargli capire che se tu ti comporti come il profeta Elia, ti comporti con amore verso il prossimo, sei tu il profeta Elia. Per questa famiglia lui era il profeta Elia. Cari amici, ognuno di noi ha il dovere di essere il profeta Elia per qualcuno. Cerchiamo ovviamente per la propria famiglia, per i propri figli, ma cerchiamo un qualcuno al di là della famiglia stretta. Cerchiamo qualcuno da poter aiutare, influenzare in modo positivo. Cerchiamo qualcuno da essere per lui un profeta Elia, di dare ispirazione, coraggio, amore, simpatia e fare vedere che siamo veramente vicini a questa persona. E allora sì, che tutti noi possiamo diventare profeta Elia per qualcuno. Che Hashem ci possa aiutare veramente, che il vero profeta Elia venga a pronunciare che sta per arrivare Mashiach, e presto, Be'ezrat Hashem, possiamo tutti, tutto il mondo, marciare vittoriosi, che abbiamo distrutto tutte le forze del male che ci sono nel mondo, per poter avere la vera pace. Auguro a tutti un Chag Kasher Vesameach. Proprio mercoledì prossimo e giovedì prossimo staremo a mangiare la Matzah. Se avete qualcuno, per favore, che conoscete, scrivetemi, che io in qualche modo cercherò di fargli arrivare della Matzah, ma che ognuno di noi possa gioire veramente di quello che lui è e di cercare di arrivare, di auspicare, chiedere ad Hashem in questo Pesach, oltre alla redenzione, alla pace: Hashem, aiutami a diventare una persona migliore. La Sera del Seder è una serata molto importante per chiedere benedizioni. Non limitiamoci a chiedere cose. Chiediamo a Dio di diventare persone migliori e di far sì che Hashem possa essere felice di noi. Shabbat Shalom e Chag Sameach a tutti. La sigla arriva.